Qualcuno si chiederà perché mi interesso di Israele e qualcuno risponderà perché forse c'è un pallino particolare per Israele. Ci sono le persone che hanno dei pallini particolari. D'altra parte invece io mi chiedo perché mi avete chiesto di parlare di Israele e spero che sia per quello che ha detto recentemente Jacob Damkani, che ho incontrato a Milano, è l'autore del libro che ho tradotto, Leone di Pietra, Leone di Giuda, è stato qui a Milano presentando proprio quel libro lì e presentando la sua opera di evangelizzazione in Israele che fa per tutta l'estate, invitando anche gli italiani ad andare a collaborare nell'evangelizzazione in Israele. E lui ha detto, tra le altre cose, che il Signore sta suscitando un interesse particolare per Israele in questi ultimi tempi, anche e proprio tra i credenti, tra i cristiani, cosa che non era così normale qualche tempo fa. Questo, diciamo così, può essere un segno positivo in questo caso dell'avvicinarsi degli ultimi tempi. Io quindi spero che anche questa vostra richiesta corrisponda a questo fatto, ad un'azione del Signore verso il suo popolo etnico, il popolo proprio di Israele. Dal momento che questo tema da alcuni viene considerato un po' strano, un po' particolare, un po' allato, diciamo così, un po' specialistico, mi sento un po' obbligato a fare propaganda sul tema, cioè vorrei non soltanto fare delle esposizioni, ma vorrei cercare di convincere gli uditori. E ho un po' pensato come immagine, ci può essere un venditore di automobili che è molto bravo a spiegare tutti gli aspetti, diciamo così, tecnici della macchina, per cui la macchina funziona, diciamo, benissimo, per cui sarebbe un bell'articolo, ma non riesce a persuadere i clienti ed acquistare la macchina, e ci può essere qualcuno che invece è in grado, grazie, è in grado di non soltanto di spiegare, ma anche di convincere a acquistare la macchina. E allora il tema Israele, in effetti, che è sempre stato presente, diciamo così, nella mia vita di cristiano, però ha acquistato negli ultimi tempi una importanza per il motivo che l'ho visto legato, strettamente legato alla persona di Gesù e all'opera che il Signore fa attraverso Gesù. E questo è il motivo principale. Cioè, si possono dire tante cose interessanti oggi sul tema Israele politicamente e anche biblicamente, tante cose interessanti, e ci sono in effetti persone che si affaticano per creare un interesse intorno a Israele di vari motivi, ma l'interesse personale, e credo che quello che ci dovrebbe essere, è il fatto che noi siamo legati alla persona di Gesù. Allora è questo che vorrei cercare di far capire, in modo che poi dopo ci si senta spinti anche a interessarsi, perché c'è un motivo, a interessarsi a certi aspetti particolari, più precisi del posto di Israele. Ma perché? Perché c'è una spinta. C'è una spinta che è legata proprio alla comprensione dell'opera del Signore attraverso Gesù. Allora cercherò di fare questo in questo breve tempo. Tra l'altro ho dato la disponibilità per due martedì perché pensavo di andare in Germania, ma poi la cosa non è andata in porto, quindi posso essere anche libero per i vostri desideri. Deciderete voi. Allora prendiamo un esempio molto particolare. Voi conoscete quel canto, immagino, No, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tra l'altro è un canto che ha composto una sorella della nostra chiesa, la moglie dell'anziano Matteo Ciufreda, quindi sì, è proprio lei la compositrice di questo bel canto. Allora, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando canti, dico, qualcuno di voi, quando canti questo inno, a che nome pensi? Allora, farò delle domande. Io chiedo agli anziani di non rispondere. Chiedo di lasciare rispondere coloro che sono più giovani nella fede. cosa che io faccio per due motivi, perché se sbaglio a dare la risposta faccio una figura barbina da anziano, e se azzecco dice beh, ma per forza è chiaro, sostituisco magari un altro, quindi cerco sempre di lasciare che siano i più giovani a parlare. Allora, normalmente chi canta questo inno, e anch'io l'ho fatto, pensa a mio nome, che ho scritto per nome chi? Io, eh? Il mio nome. Ma qualcuno sa dire, questo è un testo biblico, qualcuno sa dove è contenuto? Dove? In quale? Isaia, benissimo. Che capitolo? Quasi vicino, che dovrebbe essere Isaia 43. Andiamolo a leggere allora, Isaia 43. Mi pare, ho sbagliato di no, 43. Isaia 43 dal versetto 1, faremo un po' di letture, perché è importante che ci confrontiamo proprio con il testo, anche se non lo commenteremo molto, ma cercheremo di vedere quello che c'è. 43 versetto 1, leggiamo, ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, Israele. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, la fiamma non ti consumerà. Anche questo noi cantiamo. Lo applico a me stesso? Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. Insomma, ecco, forse lo intendiamo magari un po' poeticamente. E qui bisogna però stare un pochettino attenti ad abituarsi a usare la scrittura, ad applicare la Bibbia poeticamente, perché dopo si può rischiare di applicare poeticamente anche molti passi che invece sono letterali, e questo è uno dei passi letterali, non è poetico, perché applicato a Israele è letterale. Allora dobbiamo stare attenti a non, ripeto, trasformare in metafora ciò che non è metafora. E Dio chiamerà Israele negli ultimi tempi, da molte difficoltà lo chiamerà e lo farà venire, non sappiamo quale difficoltà, qui sono alcune segnate, ma lo farà venire, non temere, perché versetto 3, io sono il Signore Yahweh, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, o Israele. E qui è chiaro che adesso la metafora non può continuare, perché io ho dato l'Egitto come tuo riscatto. Qui la nostra canzone finisce, perché non diciamo più io ho dato l'Egitto per tuo riscatto, no, per me non lo ha dato l'Egitto. Io l'Etiopia e Sebbia al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Certo, lo applichiamo a noi e ci fa piacere, ma qui lo riferisce a Israele. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita, o Israele. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Vedete, come ripeto, che non possiamo continuare ad applicare queste parole a me, a noi stessi, perché sono riferite a Israele. Ti raccoglierò da Occidente, dirò al settentrione, da e al mezzogiorno non trattenere, fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dall'estremità della terra, e tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati e che ho fatti. Allora, è indubbio che qui il nome di cui si parla letteralmente è Israele. Allora, questo potrebbe essere un esempio di teologia della sostituzione applicata. La teologia della sostituzione consiste nel fatto che si sostituisce, molti sostituiscono a Israele il termine chiesa. È scritto Israele e pensano chiesa, no? E sostituiscono le cose. E spiritualizzano quello che è detto per Israele, dicono vale per la chiesa ma in senso spirituale. E tutto viene sostituito. Ora, questo potrebbe diventare, se non siamo attenti, un esempio, diciamo così, di teologia della sostituzione applicata, dove al posto del nome Israele ci metto il nome mio. Ora, questo può essere lecito se fatto in un certo modo, cioè se noi prima comprendiamo il significato letterale primario, e poi ne traiamo una qualche conseguenza, applicazione anche per noi. Ma il applicare soltanto a se stessi una parola che è applicata ad altri non è un modo corretto di usare la Bibbia. La Bibbia va compresa in primo luogo per quello che dice letteralmente, applicato al contesto, e poi se ne trae una serie di conseguenze che possono essere valide per noi, come quando leggiamo dei sacrifici nel Levitico. Noi sappiamo che li dobbiamo comprendere, prima sono stati effettivamente ordinati e Dio li voleva che fossero fatti così, non sappiamo se saranno stati fatti sempre così, ma comunque Dio li voleva così. Poi comprendiamo che essi sono anche una figura di un qualche cosa che è più grande, ma allora dobbiamo comunque saper capire in quale misura queste cose sono figure. La scrittura dice che i sacrifici sono figura del sacrificio di Gesù Cristo. I riformati, i calvinisti hanno trasformato tutto il popolo di Israele in una figura, è tutta figura. Quindi a questo punto la figura è sparita e rimane in qualche modo la realtà. Il popolo di Israele non c'è più. Questo è un modo non corretto di usare la Bibbia. Bisogna in qualche modo rendersi conto di questo. Ecco perché il discorso su Israele è legato al tema proprio scritturale, come noi comprendiamo la scrittura. Se comprendiamo la scrittura in un certo modo, vedremo che il nome Israele, il tema Israele, non è un qualche cosa di accessorio, è un qualche cosa di fondamentale. Sapete quante volte viene usato il termine Israele nella scrittura, più o meno? Circa 2500 volte, più o meno. È possibile che un nome così usato possa essere considerato, diciamo così, accessorio? Dovremmo in qualche modo capire come usarlo anche noi. Poi riprenderemo questo discorso sul nome. Allora, alcuni considerano, diciamo così, Israele e la Chiesa un pochettino come il rapporto tra la crisalide e la farfalla, cioè tra il bruco e la farfalla, no? C'è il bruco, lo stato, diciamo così, primordiale, poi dopo c'è l'evoluzione che viene la Chiesa. Quando c'è la farfalla, perché pensare ancora al bruco? Non si torna più indietro. Israele è il bruco, la Chiesa è la farfalla, adesso pensiamo alla farfalla, non pensiamo più a Israele. Tornare indietro, pensare in qualche modo a Israele. Ma non è questo il rapporto giusto tra Israele e la Chiesa. Allora, c'è una regola generale che dovremo capire se siamo d'accordo oppure no, ma è fondamentale per le conseguenze. Nella scrittura, tutte le volte che si parla di Israele, si intende Israele. Salvo un caso di mia conoscenza, in cui non è che con Israele, lo vedremo forse una prossima volta, non si intende la Chiesa, ma, casomai, la persona del Messia. Se c'è un uso alternativo tra Israele e qualche altra cosa, non è Israele Chiesa, ma Israele Messia, Israele figlio di Dio. E citeremo alcuni passi in cui vengono usati insieme. Allora, se noi siamo convinti di questa regola, che tutte le volte che si parla di Israele, Vecchio e Nuovo Testamento, si intende Israele, allora avremo delle conseguenze. Cercheremo di capire perché, dove entra ancora Israele. E Kirill, che voi conoscete, quando la prima volta che l'ho conosciuto, me lo ricordo, quando in un convegno in Germania, fece questa domanda. Dice, io farò delle domande. Dice, Gesù è il figlio di Dio o era il figlio di Dio? Cosa risposta? Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il Messia o era il Messia? Gesù è il Messia. Terza domanda, Gesù è ebreo o era ebreo? Bene, benissimo. Qualcuno diceva, c'è qualcuno che ha detto, no, Gesù era ebreo quando è nato, ma è diventato cristiano dopo il battesimo, no? Per dire, sembra un aneddoto, non so se è vero, l'ho sentito riportare diverse volte, ma comunque, se non lo hanno detto, alcuni lo pensano un po' così, che adesso Gesù non è più ebreo. Gesù è ebreo, Perché Gesù ha un corpo, ha avuto un corpo e tornerà corporalmente, anche se un corpo, diciamo così, glorioso, ma un corpo. E a volte posso dire, ricordiamoci che Gesù è stato circonciso e il suo corpo è un corpo di circonciso. E rimarrà circonciso, eh? Non sarà tolto. Quindi Gesù è ebreo. E a volte si dice Gesù è diventato carne. È vero? Gesù si è fatto carne, Gesù si è fatto ebreo. Cioè, scusate, Dio si è fatto ebreo, eh? Dio si è fatto uomo, Dio si è fatto ebreo. Dio è entrato nel suo popolo per poi essere luce delle nazioni. Primo punto, importante per capire come, ed è questa sarà la tesi fondamentale, diciamo così, che vorrei sostenere, che non si può staccare Gesù dal popolo di Israele. Staccare, dico. È intimamente collegato. Se riusciamo a staccare Gesù dal popolo di Israele, ne facciamo un altro Gesù. E questo è stato fatto ampiamente. Anche i nazisti onoravano la persona di Gesù, ma non tolleravano Israele e praticavano il Gesù ariano, il Gesù che se ma casomai era pure nato ebreo, era poi aveva fatto i conti con questo popolo ebraico, che in qualche modo aveva dimostrato la sua durezza e finalmente, infatti, era stato vinto, crocifisso da questo popolo duro e malvagio, ma adesso la nazione tedesca aveva il mandato di vendicare Gesù contro il popolo di Israele. E adesso ci sono altri che prendono questo compito, no? C'è sempre qualcuno che c'ha questo compito di vendicare Gesù contro il popolo di Israele. Quindi, attenzione, anche se non in un modo così drammatico, lo staccare Gesù dal popolo di Israele è fatale per la comprensione di Gesù. Quindi, il mio interesse è legato alla persona di Gesù. Personalmente sono venuto alla fede attraverso la persona di Gesù, il sermone sul monte. Quindi è Gesù che mi ha attratto alla fede e ciascuno di noi, in un modo o nell'altro, certamente è stato attratto da questa persona di Gesù. Ma la persona di Gesù ci porta inevitabilmente al suo popolo di Israele in cui è nato. Allora, altre domande. Voi avrete sentito parlare di Israele spirituale. Chi mi sa dire che cos'è l'Israele spirituale? O non avete mai sentito parlare? Eh? Tu no? Beh, bene così, molto bene. Meglio così. Perché l'espressione Israele spirituale, che pure viene usata, non esiste nella Bibbia. Non c'è. Quindi, se per caso sentite dire Israele spirituale, chiedete che cosa intendi e dove lo trovi scritto. Allora qualcuno dice l'Israele spirituale è la Chiesa, siamo noi. E questo si fa una contrapposizione tra l'Israele spirituale e l'Israele materiale. E questo è un sottile atteggiamento che ha percorso la cristianità. Israele rappresenta appunto il bruco, no? Cioè l'aspetto terreno. E invece la Chiesa è un aspetto spirituale. Questo dicevano anche i nazisti, gli ebrei. Non hanno il senso della idealità, sono gente terrena, attaccati ai soldi, alla materialità, vedi? E rovinano tutto perché sono materiali. Invece noi siamo spirituali. E questo non è biblico, semplicemente. Questo è pagano. È una mentalità pagana, una spiritualità, tra virgolette, pagana, gentile, dei popoli, delle etnie. Non è biblica. Non è biblica, l'Israele spirituale non c'è, non se ne parla mai nella Bibbia, si parla in una sola volta dell'Israele di Dio, in Galati. E alcuni usano queste espressioni per dire, ecco, vedete, questa è la Chiesa. E invece una esegesi attenta porta invece a dire che per Israele di Dio si intende il residuo di Israele fedele, cioè quegli ebrei che hanno creduto in Gesù Messia, che quindi costituiscono la parte santa del popolo di Israele. Se la radice è santa, anche la massa è santa. Quindi io, dice in Romani, anch'io sono ebreo. Io, cioè, faccio parte di quel residuo che c'è sempre stato nel popolo di Israele. Allora, il Dio si è sempre riservato nel suo popolo un residuo, un nocciolo che rende quel popolo santo, indipendentemente da come tutto il complesso si agisce. E questo residuo c'è sempre stato e c'è ancora. L'Israele di Dio è questo. Quando Gesù vede Natanaele, dice: ecco un vero israelita. Ci sono gli israeliti veri. Infatti anche Paolo dice: non tutto Israele è Israele, cioè non tutto Israele è conforme alla volontà di Dio, ma c'è un Israele che è l'Israele di Dio. Allora, un punto fondamentale da dire che Israele è popolo di Dio non significa dire che sono tutti salvati o che sono tutti secondo il piano di Dio. Non è il discorso biblico, è il popolo che è stato scelto, che ha ricevuto i patti, le promesse, l'adozione, i padri, tutte queste cose appartengono a quel popolo, ma non basta appartenere a quel popolo per essere graditi a Dio. Bisogna in qualche modo, bisogna seguire anche le parole che Dio ha dato a quel popolo. Allora c'è il vero Israele e c'è l'Israele secondo la carne, diciamo. L'Israele secondo la carne è quell'Israele che non crede. Per ora rimane insieme, fino al giorno in cui ci sarà la purificazione. Ma Israele come popolo è popolo di Dio e tale rimane. E tale rimane. Anche se la funzione che ha è diversa secondo i tempi della storia della salvezza. È sempre stato, anche al tempo dei giudici, quando uno poteva dire che era tutto uno sfacelo, non c'era più niente, era ancora il popolo di Dio, perché Dio lo aveva scelto. Io, dice qui nel 43, io ti ho formato, non temere, perché colui che ti ha formato, Israele, ti ha formato. Questo termine formato nell'originale è lo stesso termine che viene usato nella Genesi quando dice che Dio formò Adamo dalla polvere della terra. Lo ha formato. Quindi il popolo di Israele non è un popolo che Dio si è scelto fra i propri esistenti, dice: beh, vediamo qual è il popolo più adatto ad essere scelto. Lui se lo è formato lui. Quindi è suo figlio. Quindi come potrà mai rigettare un popolo che lui si è formato per i suoi scopi? Non è possibile. Quindi io ti ho formato, io con te ci litigo, io ti castigo, io ti mando appunto in schiavitù, ma tu non temere. E se leggessimo tutto Isaia di seguito, vedremo come si alternano questi rimproveri, queste minacce tremende al suo popolo che è disubbidiente con delle promesse. Non temere, io ti ho riscattato, tu sei mio. Poco più avanti, poco dopo, lo rimprovera, lo minaccia, mostra la sua stanchezza, ma tu sei mio. Questo è il punto, questa è la vera predestinazione. Quel popolo lì è stato predestinato ad essere il popolo che deve portare la luce fra le nazioni e nulla potrà mai cambiare. Nulla. Il popolo di Israele non potrà fare nulla per perdere il suo destino, il suo compito come popolo, perché il popolo è stato scelto, è stato formato da Dio. Non temere, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore, il Santo di Israele. Sorvoliamo su queste cose. È il Santo di Israele, non di altri. Altre espressioni. Forse avrete sentito dire che gli ebrei aspettavano un regno politico, terreno, diciamo così, e invece non avevano capito che il regno di Dio era un regno spirituale. È corretta questa frase? Biblicamente.
Sì, perché volevano proclamarlo.
E non deve avvenire il re di Israele? deve forse, non è stato promesso un re a Israele? A Maria l'angelo dice: gli darò il trono di Davide. Il trono di Davide dove sta? Dove è promesso il trono di Davide? Sulla terra, a Israele. Allora la promessa del re e del re politico è una promessa contenuta nelle scritture. Quindi non è mai stato promesso un regno soltanto spirituale. È stato promesso in innumerevoli passi un regno anche politico. Leggiamone alcuni, ma sono tanti veramente. Leggiamone alcuni. Questo è un altro discorso. Adesso andiamo avanti. Vediamo se era stato promesso oppure no. Primo discorso è se è stato promesso. Leggiamo in Isaia, in Salmo 72. Soltanto alcuni passi, ce ne sono talmente tanti. Tutto il Salmo, gloria del regno messianico. O Dio, dai i tuoi giudizi al re e la giustizia al figlio del re. Ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia e i tuoi poveri con equità. Porti nei monti pace al popolo e le colline giustizia, egli garantirà il diritto ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso e annienterà l'oppressore. Ti temeranno finché duri il sole, finché duri la luna, di epoca in epoca. Egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. Nei suoi giorni il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. Egli dominerà da un mare all'altro, dal fiume fino all'estremità della terra. Messia. Cosa facciamo di queste parole? Le spiritualizziamo oppure pensiamo che sia vero così? Che egli regnerà da un mare all'altro. Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto, i suoi nemici morderanno la polvere. I re di Tarsis e le isole gli pagheranno il tributo, i re di Seba e di Saba gli offriranno dodoni. Queste sono le altre nazioni, non Israele. Gli altri, cosa facciamo? Spiritualizziamo queste parole oppure pensiamo che siano, da considerare letterali? Tutti i re, versetto 11, gli si prostreranno davanti, tutte le nazioni lo serviranno. Poiché egli libererà il bisognoso che grida, il misero che non ha chi l'aiuti, e così via. Versetto, andiamo avanti, 17, il suo nome durerà in eterno. Questo sta parlando del Messia. Il suo nome si conserverà quanto il sole, gli uomini si benediranno a vicenda, tutte le nazioni lo proclameranno beato. Sia benedetto Dio il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome, glorioso, e tutta la terra sia piena della tua gloria. Ma leggiamo anche in Luca, allora 1:67, abbiamo già letto, abbiamo detto che l'angelo a Maria ha detto: io gli darò il trono di Davide. E che cosa pensate che abbia capito Maria? Che il trono di Davide, del re messianico. E che cosa ha capito Zaccaria? Luca, leggiamo in Luca capitolo 1, versetto 67, tutto il cantico di Zaccaria. Allora, Zaccaria, Luca 1,67, suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo, Israele, e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Chi? Gli ebrei, Israele. Aspettava questo. Zaccaria era convinto che questo faceva il re, che salvava il popolo di Israele, perché era promesso. Non perché se l'ha inventato lui. Egli così usa misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. Facendo questo conferma la sua parola, perché l'ha detto, che ci salverà dalle mani dei nostri nemici. Del giuramento che fece ad Abramo, nostro Padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura. Liberati dalla mano dei nostri nemici, che c'erano anche a quel tempo, come ci sono adesso, sempre stati. È l'attesa di colui che libera Israele dalla mano dei nemici. Politicamente. Lo serviamo senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei peccati. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Allora, qui c'è il discorso del perdono dei peccati. Allora, il Messia, secondo quello che è scritto nel Vecchio Testamento, chiamiamolo così, aveva questo compito di regnare, di dominare, di liberare Israele, ma di perdonarlo dei peccati, perché in fondo se Israele soffriva era motivo dei suoi peccati. E Dio non ha promesso soltanto la liberazione dei nemici, ma il togliere i peccati di Israele in modo tale che potesse essere liberato dalla mano dei nemici. Queste due cose sono presenti nell'opera del Messia, perché Israele è peccatore, ha trasgredito, è ribelle. Ma siccome è il popolo del patto, il Dio si ricorda del suo patto e per intervenire in Israele deve fare un'opera di perdono dei peccati e di liberazione dalla mano dei nemici. Queste due cose sono entrambe vere, entrambi presenti. Quindi l'idea che non ci sia un regno terreno, ma soltanto un regno spirituale, non è semplicemente biblica. Che ci sia una questione di tempi, questo è il punto, di tempi in cui queste cose devono avvenire. D'altra parte, non so se avremo tempo di riprenderlo nelle prossime volte, ma quando i discepoli sulla via di Emmaus se ne vanno sconfortati, che cosa dicono? Noi speravamo che sarebbe stato lui che avrebbe riscattato Israele. E invece, ecco, da tre giorni, è vero che certe donne dicono, eccetera. Ma, e che cosa risponde Gesù? Risponde e dice, ma voi non avete capito niente. Voi aspettavate un regno politico e doveva venire un regno spirituale. Doveva venire la Chiesa. Non avete capito. Non avete capito che doveva venire la Chiesa. Non poteva dire questo. Perché nella Chiesa non è annunciata nel Vecchio Testamento. Non potevano aspettarsi la Chiesa, loro. Ma che cosa dice? O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che hanno detto i profeti. Si rifà alla scrittura di Israele. E nelle scritture di Israele che cosa ha scritto? Che il Messia deve soffrire. Che il Messia deve soffrire e deve regnare. Queste due cose. Non doveva il Messia che aspettate anche soffrire? E cominciando da Mosè, spiegò a loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, ma senza presentarsi come Gesù, come un ortodosso, come un ebreo ortodosso molto pio, che ricorda a queste persone quello che dice la scrittura. Quindi, cos'è che ricorda? Ricorda il fatto che il Messia doveva anche soffrire. Allora, questo è biblico. Cioè che il Messia, avendo il compito sia di portare il perdono dei peccati che regnare. E questi due aspetti del Messia sono noti anche agli ebrei ortodossi. Perché sanno che ci sono delle profezie che parlano di un Messia che soffre e di un Messia che è glorioso. Questo è, lo possiamo dire anche agli ebrei. Solo che, e infatti normalmente la teoria classica, la spiegazione classica è che ci sono due Messia, uno che verrà prima per soffrire e un altro che verrà dopo per regnare. Ma nella pratica è più comodo pensare al Messia che regna, e così anche ai tempi di Gesù era più in voga accentuare il Messia che regna, perché si soffre sotto il dominio dei pagani, e questo è uno scandalo. Che il popolo eletto debba soffrire sotto i pagani, idolatri, nelle tenebre, è uno scandalo che non deve esserci. Ma Gesù che cosa dice? Non doveva soffrire. Cioè, ricorda la scrittura. Allora, questo è biblico. Allora, la spiegazione che noi troviamo, non che ci sono due messia, ma che c'è un messia di Israele che viene in due tempi. Una volta per perdonare i peccati e una seconda volta per regnare. Il regno politico ci sarà, perché è scritto, è previsto, è predetto, è profetizzato, quindi ci sarà, è soltanto che il Dio ha messo uno spazio di tempo, ma ci sarà. Allora non è quello che loro aspettavano, avevano sbagliato a aspettare un regno politico, ma aspettavano un regno in cui non c'è bisogno di ravvedimento di peccati, non c'è bisogno di perdono, e questo non è possibile. Allora, le autorità hanno rifiutato questo re. Loro aspettavano il regno, ma hanno rifiutato il re. E Dio, nella sua preveggenza, ha trasformato questo rifiuto proprio nell'opera che concede, che permette il perdono dei peccati, prima Israele e poi gli altri. Il perdono dei peccati è stato riconosciuto in Israele e poi è stato annunciato agli altri. Quindi lo scandalo è che il Messia sofferente, e anche che muore, perché in Isaia si parla anche della morte, questo Messia che muore non muore per l'opera dei nemici di Israele, ma muore da parte di Israele. È proprio il popolo di Israele che sacrifica l'agnello. È l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma chi uccideva l'agnello? Sommo sacerdote ebraico. Non poteva farlo un pagano. Allora il popolo di Israele fa questa azione, diciamo, involontariamente, chiaramente sacerdotale, di sacrificare l'agnello. Uccide l'agnello che toglie i peccati del popolo. Chiunque guarda a quel serpente innalzato, a quel innalzato sulla croce, viene guarito, cominciando da Israele. Anzi, tutto il discorso si muove in Israele. Se si rilegge, vedremo se avremo tempo, forse non avremo tempo, ma rileggete la predicazione di Pietro e scoprirete che è tutto all'interno di Israele. È tutto un discorso fatto all'interno di Israele. Tutto. Se noi invece ci vediamo subito io, senza passare attraverso Israele, noi non lo deformiamo, perché in realtà sì. Pietro si rivolge a Israele, uomini israeliti, uomini di Giuda, capi del popolo. Voi lo avete crocifisso, infatti. Quindi è un discorso rivolto a Israele, in cui spiega e cerca di spiegare perché si sono compiute le parole delle profezie. E questo farà anche Paolo quando predica agli ebrei. E un'altra cosa ancora. Voi sapete che in Efesini si parla del muro, ha abbattuto il muro di separazione, che Gesù ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Che muro è quello che è stato rotto? Che cosa divide questo muro? O divideva? Cos'è? Gli ebrei dai gentili. Non è in questo caso, Paolo non sta parlando della separazione tra i Dio e i peccatori, ma perché quella è la cortina. In un altro punto parla della cortina, qui parla del muro, che non è un elemento del Tempio, non è un elemento sacerdotale, sacrale. Il muro era il muro che divideva gli ebrei dai gentili, ma era un muro, perché l'ebreo che voleva osservare la legge mosaica doveva distinguersi, separarsi dagli ebrei, dai gentili, non doveva mangiare. Era un muro. Quando Pietro riceve l'ordine di ammazzare e mangiare per andare poi dopo da Cornelio. Dice, io non l'ho mai fatto. E poi dopo viene rimproverato dai suoi fratelli. Tu hai mangiato con i gentili, tu non dovevi farlo, perché la legge dice che tu non ti devi mischiare, non ti devi unire ai gentili. Era un muro di separazione. Non si dovevano sposare delle donne pagane. E ancora oggi gli ebrei ortodossi lo predicano, lo insegnano. Parlano, anche loro hanno il problema dei matrimoni misti con i non credenti ebrei, perché questo bisogna rimanere separati. Questo muro separava, perché la legge è stata data a Israele e la legge richiedeva che il popolo fosse santo, appartato dai gentili, perché Israele è il popolo eletto, perché lui ha ricevuto la luce della rivelazione, negli altri c'è tenebre. Israele è luce delle nazioni, perché è l'unico popolo che ha ricevuto la luce della rivelazione di Dio. E Dio non ha dato una rivelazione generale, un po' qui, un po' là, un po' tempo, su, un po' giù, ha chiamato persone di tutte le nazioni, dicendo questo rivela te, questo rivela te, questo rivela te. Tutta la rivelazione è concentrata in Israele, da Israele si irradia. Ma tutto ciò che noi sappiamo di Dio ci è stato pervenuto attraverso l'opera di Israele, ovviamente anche la predicazione di Gesù. E allora il pensare a un Gesù che in qualche modo distingue da Israele, una cosa è Gesù e una cosa sono gli ebrei, no? È un pensare non biblico, perché tutta la luce è stata data a Israele. Israele deve essere luce delle nazioni. E lì, in Israele, c'è la gloria di Dio. La gloria di Dio è presente. Quando, nonostante gli ammonimenti, il suo popolo si mantiene ribelle, e Dio decreta una cosa, diciamo così, gravissima, ovviamente lo sapeva, ma gravissima, la distruzione del Tempio, la prima distruzione del Tempio. Ma perché il Tempio potesse essere distrutto, la gloria di Dio doveva abbandonare il Tempio. E in Ezechiele infatti viene descritto l'abbandono della gloria di Dio. E il Tempio è rimasto senza gloria. Ma è rimasto il Tempio. È stato distrutto, è stato ricostruito. Ma la gloria del secondo Tempio è consistita nel fatto che ha rivisto l'avvicinarsi della gloria di Dio nella persona di Gesù. Il Vangelo è l'annuncio tutto israelitico, perché se facciamo del Natale un discorso pagano di luce generico non capiamo niente, è un discorso biblico, israelitico, ebraico. La luce che splende quando gli angeli annunciano la gloria di Dio riappare la stella, che è un astro, una luminosità, è il corrispondente della gloria della nuvola che c'era un tempo, riappare la gloria di Dio e c'è festa, vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà. E naturalmente anche lì la piglio subito per me, per la mia festa di Natale che mi faccio, io sono il popolo, ma questo è il popolo di Israele, tutto il popolo di Israele avrà questa grande gioia. E c'è stata questa gioia? Sì, c'è stata. Andiamo a leggere in Atti. In Atti 2, dopo che c'è stato l'annuncio di Pietro del perdono dei peccati e che c'è stato il ravvedimento di 3.000 persone del popolo, tante, un qualche cosa che poteva far pensare che qui veramente il popolo nella sua totalità si ravvede, qualche cosa di grande avviene, dice, è scritto nel versetto 46, e ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Una grande gioia che tutto il popolo avrà. Il perdono dei peccati annunciato in Gesù è la grande gioia che il popolo in questo residuo ha. C'è grande gioia. La predicazione di Pietro, la prima predicazione del perdono dei peccati che fa il popolo attraverso la sofferenza e la morte del Messia, è una grande gioia per tutto il popolo. È una gioia del residuo che non ha colto, che non si è estesa a tutto il popolo come entità, ma quel residuo è il segno di tutto. Paolo dice: se la primizia è santa, anche la massa è santa. E questo è tipo biblico, si dà la primizia per dire questo è il segno del tutto. La primizia è santa, anche la massa è santa, perché c'è una primizia. Un giorno verrà tutto il frutto. Paolo, continuando nei Romani, tutto Israele sarà salvato un giorno. Adesso c'è la primizia, e in questa primizia c'è la grande gioia che tutto il popolo avrà. Quindi vedete che si compie, la gloria è ritornata nella persona di Gesù. E non si dica che Gesù ha lasciato la sua gloria per venire su questa terra, ha lasciato una certa forma di gloria, ma in Giovanni è scritto: noi abbiamo visto la sua gloria, e alle nozze di Cana dice: manifestò la sua gloria. Gesù ha una gloria sulla croce. Risplende la gloria di Dio, c'è la gloria di Dio che riesce a fare appunto un'opera immensa, grandiosa, soltanto nella croce poteva essere compiuta quell'opera grandiosa di recuperare la creazione che si era allontanata dal suo creatore. È una gloria, la gloria di non essere sceso giù di croce, è una gloria. La gloria è apparsa in questa forma, perché attraverso quella morte, in quel modo, la gloria di Dio si è presentata a Israele e Israele ha conosciuto il perdono dei peccati. Tutto il popolo gode, ha gioia, perché ha sentito la predicazione del perdono dei peccati. Che cosa si aspettassero che venisse, quello è da chiederselo, ma comunque ha visto già, diciamo, la gloria di Dio. Altre cose sempre che dobbiamo cercare di capire: si parla di Vecchio Testamento e di Nuovo Testamento, quindi di Vecchio Testamento significa patto, Vecchio Patto e Nuovo Patto. Allora, sempre per avere delle idee chiare, che cos'è il Vecchio, che patti sono questi e con chi sono stati conclusi questi patti, perché un patto si conclude fra due. Allora, il Vecchio Patto, quale patto è e con chi è stato concluso? Di quale patto si tratta? Patto con Abramo. E allora è vecchio il patto con Abramo? È il patto con Abramo che in qualche modo non vale più? Noi siamo figli di Abramo per la fede, il patto di Abramo. Lui si ricordò del suo patto fatto con Abramo, dice. Allora non è vecchio patto, quello lì. Il vecchio patto di cui parla gli ebrei, che dice che è stato sostituito con un migliore, è il patto con Mosè, perché a loro sono stati affidati i patti. Allora non c'è un unico patto, c'è il patto, ci sono diversi patti, ma il patto con Abramo è il patto fondamentale che non può essere abolito, non può diventare vecchio il patto con Abramo, perché è un patto incondizionale. E cosa aveva detto ad Abramo? Vai nella terra, lascia il tuo paese, vai nella terra che ti darò, là ti benedirò, sarai fonte di benedizione. E Abramo partì. C'era qualche altra condizione? Aveva detto se sarai buono, se sarai fedele, se ti comporterai bene? Non l'aveva detto. Allora, quel patto lì, dal momento che Abramo è entrato nel patto, andando, tutto il resto era responsabilità di Dio. Quindi Dio doveva mantenere il patto. Dio si ricordò del patto. E ha detto anche quando, e poi Dio, dopo 400 anni, che lascia il popolo in Egitto senza protezione esterna, e dice, sentì il gemito e si ricordò del suo patto. Si ricordò del suo patto. E Maria lo dice, si è ricordato del patto. Quel patto lì non è vecchio, è il patto con Mosè, che è l'unico patto fatto con Israele che è un patto condizionale. Avrai benedizioni se sei obbediente, avrai maledizioni se sei disobbediente. Questo patto qui è un patto che non hanno mantenuto. E infatti il patto è stato sostituito con un nuovo patto. E il nuovo patto con chi è stato concluso? Non gli anziani, i giovani, comunque con chi è stato concluso il nuovo patto? Qual è l'altra parte? Un patto si fa con due. Il patto è stato fatto con Abramo e con la sua discendenza, quindi diciamo così, con il popolo di Israele e poi con coloro che hanno la fede di Abramo, possiamo dire. Ma il nuovo patto con chi è stato concluso? No, Gesù è il mediatore del patto. Allora leggiamo in Ebrei, capitolo 2. Ebrei, sì, no, capitolo 8, scusa, Ebrei capitolo 8, per questo che dico bisogna sempre guardiamo la Bibbia, Ebrei capitolo 8, dove parla appunto dei patti nuovi, no? Il vecchio versetto, cominciamo dal versetto 7 anche, perché parla appunto, il capitolo si dice Gesù Cristo mediatore del nuovo patto. Allora, perché, versetto 7, se quel primo patto, che è il patto con Mosè, il patto mosaico, fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. Non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto con Mosè, di Mosè, e io alla mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. E qui sta citando Geremia 31, cioè non è un'invenzione di un gentile, diciamo così, che adesso finalmente, diciamo così, mette le cose a posto. Sta citando il fariseo ebreo, non è Paolo, anche se molti pensano che sia Paolo, ma comunque l'autore, che certamente è un ebreo ovviamente, sta citando Geremia. Questo è il patto che farò dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. La promessa, vedete, che c'è di togliere i peccati, perché Israele è sudicio, ma lui gli toglierà gli abiti di sui sporchi, gli metterà quelli puliti. Io non mi ricorderò più dei loro peccati. Questa è l'opera che farà. Dio renderà Israele degno di essere il suo popolo. Lo farà lui. Scriverò le mie leggi nel cuore e questa è l'opera che farà lo Spirito Santo. Allora il nuovo patto è stato fatto con la casa di Israele, fratelli e sorelle. È possibile che non lo teniamo presente. È con la casa di Giuda, è con la casa di Israele che è stato fatto. Noi non abbiamo i patti. In Efesini 2 cosa dice? Leggiamo in Efesini 2. Versetto 11. Qui tutti gli Efesini sta parlando ancora di nuovo della distinzione fra ebrei e gentili, che, facendo un discorso. Perciò dice, ricordatevi che un tempo voi stranieri, questo termine mi piace poco perché sono i gentili, quando dice gentili, tutto ciò che non è Israele sono i gentili, perché il mondo è stato diviso in due, gli ebrei e gli altri. Poi appunto attraverso Cristo si forma questo corpo della Chiesa, fatto degli uni e degli altri, ma prima di questa opera ci sono due tipi di persone, gli ebrei e gli altri, nettamente distinti nel piano di Dio. Allora ricordatevi che voi gentili, voi nati gentili, chiamati incirconcisi o incirconcisione, da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Messia, senza Cristo, voi non sapevate che era e che cosa era il Messia. Quindi quando noi diciamo cristiani, Gesù Cristo, Gesù Messia, usiamo un'espressione ebraica, perché se voi andate presso gli indigeni e gli andate a dire che Gesù è il Messia, che capiscono? Gesù è l'unto, non capisce niente, perché non sanno, sono gentili, non hanno la rivelazione di che cosa è il Messia. Quindi la semplice espressione Gesù Cristo, Gesù è il Messia, è un'espressione ebraica, senza che sono gli ebrei che ce la devono spiegare, perché se no non la capiamo. Se invece andate a dire a un ebreo ortodosso che Gesù è il Messia, lui magari vi insulta, ma vi capisce, perché lui sa che cosa si intende per Messia. Quindi ad ebreo noi possiamo dirgli che Gesù è il Messia, lui capisce e lo rifiuta, al gentile dobbiamo spiegargli la cosa è Messia. Allora dopo che l'avrà capito si dirà cristiano, cioè messianico. Vedete la differenza? Allora voi eravate senza Messia, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa. A noi non è stata fatta nessuna promessa. Capito? Noi non abbiamo niente da rinfacciare a Dio, da reclamare a Dio, perché non ci ha fatto nessuna promessa. Ah no. Invece a Israele l'ha fatto. Perciò a volte si dice ricordati del tuo patto. Il pio israelite può dire ricordati del tuo patto, tu ce l'hai detto, fallo, ricorda, Dio si è ricordato del patto, perché lo conosceva, ma noi eravamo estranei ai patti e alle promesse. Dio non ha fatto nessun patto, non ci ha fatto nessuna rivelazione, è l'annuncio del residuo di Israele che ha accolto il Messia promesso a Israele, che ha capito per rivelazione che quel messaggio è rivolto, è esteso, il perdono dei peccati anche ai gentili, e glielo vanno a dire. Guardate che il perdono dei peccati che noi abbiamo, di cui noi stiamo benedicendo, è anche per voi. È anche per voi. Allora, avete capito? Perché siete peccatori anche voi, come noi. Ma in Gesù, il nostro Messia, cioè il Messia che di Israele, è anche per il perdono dei vostri peccati. Ma ve lo diciamo noi. Non voi. Quindi noi abbiamo ricevuto il messaggio dall'Israele di Dio, dall'Israele fedele, che ci ha annunciato Cristo. Allora, vedete come non possiamo fare a meno di Israele? Anche se la massa di Israele non ha creduto. Va bene, fermiamoci qui perché tante altre cose si potrebbero dire, ma non voglio appunto appesantirvi. Continueremo, se credete piacendo Dio, la prossima volta, perché in effetti questo tema deve continuare appunto sulla base della rivelazione biblica, che ci fa capire che Israele è l'intermediario, diciamo così, dell'azione di Dio per tutti. Leggiamo per esempio ancora in ultimo da Romani, in Romani capitolo 15, tra l'altro l'epistola ai Romani è dall'inizio alla fine interessata al discorso Israele, e non soltanto nei 9, 10, 11. Quei tre capitoli, 9, 10 e 11, costituiscono il perno, diciamo così, della lettera ai Romani, ma del giudeo prima e del greco dopo, c'è dall'inizio alla fine, anche se non è esplicitamente nominato, è sempre sotto. Infatti la spiegazione della salvezza per grazia mediante la fede viene fatta riferendosi ad Abramo nel capitolo 4. Abramo ha creduto. La legge non poteva rendere vana la promessa. Tutte cose che riguardano l'interno di Israele. Non è che adesso gli ebrei, sempre legalisti, i terreni, i materialisti, adesso arriviamo noi, gentili, illuminati, e vi spieghiamo quello che è Dio. È la rivelazione fatta ad Abramo che viene intesa correttamente dal fariseo Paolo, che certamente avrà cercato di osservare la legge scrupolosamente. Ha capito, per grazia di Dio, che il patto fatto con Abramo è quello, è il patto della promessa, che non poteva essere vanificato dalla legge venuta 400 anni dopo, ed è quello che cerca di spiegare. Nel capitolo 15, quando c'è la parte, diciamo così, pratica, vediamo al versetto 8, dove il titolo del capoverso del paragrafo è "La buona novella è per tutti gli uomini". Anche qui, anche in questa esortazione, c'è la distinzione fra circoncisi e incirconcisi. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi. No, scusate, forse dobbiamo dire da prima, dal versetto 5, perché è importante l'esortazione. Versetto 5 dice: il Dio della pazienza, della consolazione, vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Certamente noi prendiamo questa esortazione per la nostra Chiesa dove ci troviamo e dice: dobbiamo accoglierci gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi. Ma se noi guardiamo il proseguimento, vediamo che in particolare Paolo esortava ad accogliersi gli uni gli altri, ebrei e gentili. Questo ha in mente questo. Infatti dice, fa delle esortazioni diverse a seconda che si rivolga ai circoncisi e a seconda che si rivolga agli incirconcisi. Cosa dice? Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Voi circoncisi, ricordatevi che Gesù ha mantenuto le promesse che vi ha fatto. Quindi ricordatevi di questo. Gesù è il servitore vostro, perché lui ha mantenuto le promesse fatte ai vostri padri. Mentre i gentili, gli stranieri, onorano Dio per la sua misericordia. Come sta scritto: per questo io ti celebrerò tra le nazioni e canterò lodi al tuo nome. Ricorda che nella scrittura c'è una promessa che anche le nazioni loderanno Dio, ma una promessa fatta a Israele, non alle nazioni, che dice: guardate che ci sono le nazioni. Allora i gentili devono in qualche modo ricordare la misericordia di Dio, mentre gli ebrei sottolineano la veracità di Dio, perché Dio ha fatto delle promesse e adesso le ha mantenute. I gentili devono ricordare la misericordia di Dio. Dio ha avuto misericordia anche di noi, ma non ci aveva promesso niente. Ah no. E ancora: rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. Ecco l'esortazione. Nazioni, quando si parla di nazioni, noi diciamo le nazioni. Nazioni sono il non popolo. Nazione è inteso, proprio sottolineato con il contrario dei popoli. Gli ebrei dicono i goi. Però il goi, quello che non è ebreo. Non sai che sia americano, italiano, è goi, è etnia, altro, non è ebreo. Ed è così, questo è biblico. O ci sono gli ebrei, ci sono gli altri, che siano americani, assiri, poco importante, sono non ebrei. Allora, ricordatevi, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo di Israele. E altrove: nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Lui governerà le nazioni, le nazioni spereranno in lui. Quindi è l'annuncio dato a Israele che, guardate, è anche per le nazioni. Quindi se invita a lodare le nazioni insieme al suo popolo, adesso voi che siete stati accolti tutti in Cristo, accoglietevi gli altri. Perché questa è nella volontà di Dio. È nella volontà di Dio che ci sia questo accoglimento reciproco, ma nella differenza di posizione. Allora questa differenza rimane. Questa differenza rimane, come rimane la differenza fra maschio e femmina? O non c'è più giudeo né greco, e questo si dice tutto mescolato, ma dice anche non c'è né maschio né femmina. Allora cosa facciamo? Non si fa più una distinzione fra maschio e femmina? Possiamo anche avere matrimoni omosessuali, tanto matrimoni maschi e femmine, non c'è più distinzione. E noi la facciamo la distinzione, anche se siamo tutti d'accordo. E allora, allo stesso modo, ebrei e gentili sono riconoscibili fra di loro, ma si devono accogliere. Allora, attenzione, l'ebreo non cessa di diventare, di essere ebreo quando si converte. Ed è questa stata la gravità del pensare che l'ebreo, per poter vivere nella società cristiana, tra virgolette, dovesse convertirsi, battezzarsi, smettere di essere ebreo e diventare cristiano. Questa è un'abominazione. L'ebreo è l'unica persona che, se si converte, diventa pienamente quello che si è. Io posso essere, appunto, americano, una cultura di qua, una cultura di là, io sono romano, c'ho una mia certa cultura, sono diventato un'altra cosa, perché infatti non mi trovo più con certe cose della mia cultura. L'ebreo deve ritrovare se stesso, ha perso allontanandosi dal Messia, ma trovando il suo Messia, allora trova se stesso. L'ebreo è l'unica persona che, ravvedendosi a Cristo, non smette di essere quello che si è, ma anzi lo trova. E infatti è vero, tra i convertiti di Kirill la maggior parte sono degli atei, degli non credenti, che non gli interessava niente se non di dover subire certe conseguenze sgradevoli di essere ebrei. Ma nel momento in cui si sono convertiti, molti di loro hanno avvertito: ma io sono ebreo. E alcuni sono andati in Israele anche a predicare il Vangelo, di quelli che non gli interessava niente, perché hanno sentito il loro essere ebreo dopo aver accolto il Messia di Israele, cioè Gesù. Quindi, allora, questa distinzione rimane perché ciascuno di noi, accoglietevi gli uni gli altri. Questo certamente è un compito proprio che Paolo doveva fare, perché si correva il rischio a quel tempo che ebrei e gentili fossero in contrasto, no? Qualche ebreo un pochettino più arretrato dice: sì, ma voi dovete osservare certe leggi, dovete certe pratiche, certe cose, non lo fate, e così via. Altri dicevano: ma voi siete legalisti, dovete ancora superare certi tabù, e così via, dovete essere più liberi, più spontanei. Ci potevano essere queste differenze, no? Dovute alla provenienza. L'esortazione è accogliersi gli uni gli altri, perché Cristo ci ha accolti. E ciascuno secondo la posizione, o per la veracità delle promesse di Dio, o per la misericordia di Dio. Fermiamoci qui.